In questi tempi in cui gli ultimi provvedimenti governativi nei confronti della ricerca continuano ad alimentare polemiche e discussioni, diventa ancora più utile raccontare l'apporto che il lavoro dei ricercatori italiani continua a generare in termini di benessere e di sviluppo economico e sociale per il nostro paese. Per raccontare tutto questo, un primo passo può essere quello di conoscere un po' meglio questi ricercatori. È per questo che abbiamo qui con noi oggi Salvatore Carta, ricercatore universitario in informatica all'Università di Cagliari, laureato in ingegneria elettronica nel 97, ha conseguito il dottorato di ricerca in ingegneria elettronica ed informatica presso l'Università degli Studi di Cagliari. È inoltre fondatore della società Xorovo, società spin-off dell'Università di Cagliari. Benvenuto.
Buonasera, buongiorno a tutti.
Per prima cosa, che studi hai compiuto e cosa ti ha spinto ad intraprendere questa strada?
Allora, io sono iscritto in ingegneria elettronica dal 90, quindi io sono uno dei primissimi, quelli che hanno inaugurato il corso di ingegneria elettronica, quindi sono uno di quelli che hanno fatto da beta tester al corso di laurea, quindi ho, diciamo, avuto da subito un rapporto, diciamo, molto stretto con i docenti, essendo che noi eravamo i primi comunque. Diciamo che, soprattutto vedendo la posteriori, il corso, abbiamo contribuito anche noi un po' a creare il corso di ingegneria elettronica. Sì. Poi, una volta che mi sono laureato, diciamo, avendo un buon rapporto con il mio relatore di tesi, che era il professor, che è stato il professor Raff, sono entrato, diciamo, da subito nell'orbita del gruppo di ricerca e sono. La mia storia è quella di uno dei tanti precari, diciamo, dell'università, che all'inizio ha fatto il precario, ho fatto un bel po' di gavetta in ingegneria elettronica, poi per i casi della vita sono diventato ricercatore in informatica nel 2005. E perché mi è piaciuto il lavoro all'università? Perché comunque c'è tanto spazio, diciamo, per la libera iniziativa, c'è tanto spazio per la creatività e, insomma, mi ha dato delle soddisfazioni. Poi, insomma, non è facile lavorare all'università in questi ultimi anni, però sì, ci si prova.
Benissimo. Nonostante la tua giovane età, hai un curriculum impressionante. Qual è la vita di un ricercatore e studioso oltre l'università e gli studi?
Allora, anzitutto bisogna avere una moglie che ti supporti, che ti capisca, che ti voglia bene, che abbia della pazienza. Sì, si fa tanta fatica, mi piace fare tante cose. Io alla fine, insomma, io faccio tanto lavoro all'università e poi ho anche, diciamo, molte responsabilità all'interno della spin-off. Io quello che ho voluto fare con la spin-off è stato da subito cercare di chiudere il cerchio, nel senso che l'università moderna deve essere quella che è vicina al mondo dell'impresa.
Sì.
Parlare realmente col mondo dell'impresa, quindi ho sempre avuto un certo interesse, diciamo, per il mondo della ricerca applicata nella realtà vera, diciamo.
Ecco, parliamo più adesso, entriamo più nello specifico della società spin-off Xorovo.
Sì, sì.
Spiegaci che cos'è e com'è nata.
Allora, la società è nata nel 2008 grazie all'iniziativa di due soci. Un socio ero io, l'altro socio era una persona del mondo che ha 10 anni di esperienza nel mondo, diciamo, delle telecomunicazioni in ambito industriale. Da subito è nata orientata al realismo. Ok, quindi da una parte, come tutte le spin-off, nasce per andare sul mercato, proporre sul mercato, industrializzare i risultati della ricerca.
Sì.
Dall'altra ci è stato subito chiaro che è difficile, ci vuole tempo. E in questo frattempo, se si vuole fare un'azienda vera, quindi un'azienda con dei dipendenti, un'azienda che faccia anche girare dei soldi, bisogna fatturare. Per fatturare, nel frattempo, l'altra linea di business è stata fornire servizi di sviluppo software ad alto livello tecnologico alle aziende. E questo doppio filone, diciamo, ci ha permesso da una parte di crescere, di portare avanti i nostri progetti che stanno iniziando qualcuno, insomma, ad essere più concreto e a produrre qualche un po' di revenue, un po' di guadagni, e dall'altra ci ha permesso di crescere. In questo momento l'azienda ha ben 8 dipendenti a tempo indeterminato, più tutta una serie di collaboratori che si spera di stabilizzare piano piano, quindi abbiamo una vera azienda.
Allora, parlaci di quali sono stati i risultati che ha prodotto sino adesso la società e come è stata accolta.
Allora, i risultati che ha prodotto sono che l'azienda è finora sempre stata in attivo, che il numero di dipendenti è sempre cresciuto, quindi dal punto di vista industriale l'azienda, diciamo, è sana, non ha debiti,
sì.
Sta migliorando la sua posizione, perché all'inizio nasceva un po' con pochi clienti, adesso il numero di clienti sta aumentando, il numero, l'expertise, il know-how che ci viene, che abbiamo e che ci viene riconosciuto sta aumentando, perché il problema a volte è averlo, non è solo averlo il know-how, bisogna anche farselo riconoscere.
Esatto. Infatti io volevo chiederti più nello specifico qual è stata l'attenzione da parte dell'azienda e delle pubbliche amministrazioni verso la vostra attività.
Devo essere molto sincero?
Certo.
Scarsa, non è stata una grande attenzione, non un'attenzione diversa da quella che avremmo avuto se fossimo stati un'azienda qualunque, ecco, in quel senso. Nel senso che qualunque tipo di riconoscimento ce lo dovevamo guadagnare, come giusto, ecco. Però per il fatto che siamo spin-off, nessuno ci ha spalancato alcuna porta.
C'è un po' di diffidenza, quindi.
Vabbè, adesso non esageriamo con la diffidenza. Però di sicuro in alcuni casi così, qualche mezza parola mi ha fatto subdorare della diffidenza, però non è che esagero. Però di sicuro non è che ti si spalancano le porte perché sei spin-off dell'università.
Ho capito.
Ma è anche giusto, voglio dire, che io sono comunque un ricercatore che ha ottenuto dei risultati, però insomma nel mio ambito devo ancora dimostrare, ecco. Al contrario, però, se si va in ambito, diciamo, di aziende del continente, di aziende anche a livello internazionale, l'avere una radice universitaria dà uno spessore notevole, devo dire.
Ok, di cosa ti occupi attualmente?
Allora, a livello di ricerca, diciamo, attualmente abbiamo stretto una joint venture con un altro ricercatore giovane qui in dipartimento, e abbiamo, diciamo, fondato quello che è un, diciamo, un embrione di gruppo di ricerca nell'ambito di tutte le tecnologie, diciamo, di user profiling, di raccomandazione automatica di contenuti, quindi tutte quelle tecnologie che studiano il comportamento degli utenti per creare, proporre dei servizi ad hoc ottimizzati per il singolo utente o per il gruppo di utenti. Come ben si sa, le informazioni ormai ci sono, ce ne sono talmente tante, le informazioni, i contenuti, i prodotti, ce ne sono talmente tanti che ce ne sono troppi, e quindi l'utente ha bisogno di un aiuto per andare a scegliere che viaggio fare, piuttosto che tipo di scarpe comprarti, che libro ti piace, eccetera. Si può, diciamo, nucleare questo paradigma su qualunque cosa, anche perché ormai, certo, la gran parte delle scelte le facciamo utilizzando, o comunque ben presto le faremo utilizzando internet in, sì, qualche sua forma, e ci sono moltissime, diciamo, cose da fare ancora. Non vi voglio annoiare, però una delle sperimentazioni che abbiamo proposto era creare una community nell'ambito del car sharing, creare una, sì, community per organizzare le trasferte collettive in posti di lavoro che non sono, diciamo, agevolmente raggiungibili, o comunque per i quali bisogna prendere la macchina. Ci sono centinaia di persone che ogni giorno per conto loro si organizzano per magari condividere l'automobile.
Sì.
Ecco, perché non creare una community che supporti e automatizzi e migliori la qualità del car sharing? Qual è il problema di questo tipo di ricerca? Sono i dati. Chi ce li ha i dati? Ce li ha eBay, ce li ha Yahoo, ce li ha Google, però ce li hanno e se li tengono molto.
Esatto.
Spesso. Noi vogliamo fare delle sperimentazioni su dati nostri, quindi avere delle community, magari non saranno enormi, però si inizia da qualche parte, e in questo caso puoi fare veramente delle ricerche più forti, più solide.
Allora, si parla tanto della spinosa questione dei ricercatori in Italia, sì, e della fuga dei nostri migliori studiosi, sì, all'estero. Qual è la tua posizione al riguardo, e se hai mai pensato di andare all'estero o ricevuto proposte?
Allora, io personalmente ho fatto due periodi da visiting professor alle PFL a Losanna, all'università, all'École Polytechnique de Lausanne.
Sì.
Insomma, mi è piaciuto, sono uscito, ho visto anche che non è che se si va all'estero anche in posti di livello, voglio dire, anche lì le cose non è che si fanno da sole.
Certo.
Te le devi fare tu e ti devi arrangiare tu, ci sono le inefficienze, ci sono le cose, non è che all'estero sia tutto rose e fiori. Certamente la situazione in Italia non è bella. La spin-off è per me un impegno molto gravoso, okay? E quindi molte volte uno dice: ma chi me lo fa fare? Perché pagare tutti quegli stipendi ogni fine mese, ti assicuro che non è facile come responsabilità.
Sì.
E uno dice: ma chi me l'ha fatto fare? Però molte volte penso che purtroppo il trattamento che stiamo, diciamo, ricevendo dal Ministero in questo momento, la vera cosa che è criticabile, al di là del merito, su cui preferisco non entrare perché non ho neppure la competenza, non mi piace parlare se non conosco benissimo le cose, non le conosco troppo bene, insomma. Però quello che si evince chiaramente è la mancanza di rispetto. nel senso che un tempo, se tu eri un ricercatore universitario, eri comunque una persona con un certo, diciamo, lignaggio, che con un certo posto nella società che era positivo. Da un po' di anni a questa parte siamo diventati, non lo so, dei fannulloni o cose negative. Io ho pensato, se avessi avuto solo da fare il ricercatore universitario senza avere anche la spina, mi sarei sentito molto più frustrato di quello di cui mi sento in questo momento, perché comunque per fare bene il lavoro da ricercatore universitario ci devi mettere tanta energia, ok? Non si può andare in modalità facciamo 8 ore al giorno, ok? Bisogna metterci tanto e contemporaneamente vedere chi sta sopra di te che ti dice vabbè, ma tanto comunque il tuo lavoro non è importante.
È frustrante.
È veramente frustrante. Non trovo giusto questo trattamento. Ingiusto e inutile, perché voglio dire, che bisogno c'è di mancarci di rispetto? Poi da lì ad avere una soluzione, diciamo un po' al di là delle mie forze, ecco, non so bene come farei, non so bene cosa, se avessi il ministro di fronte cosa gli direi, non lo so, comunque cosa direi di educato non lo so.
Non dovrebbe essere neanche il compito dei ricercatori trovare una soluzione.
Io vedo tantissimi miei colleghi che si stanno veramente impegnando moltissimo a fare delle cose che non dovrebbero fare, cioè andare a difendere i propri diritti, perché se non ce li difendiamo da soli non c'è nessuno che ci difende all'interno dell'università. Fatto.
Ringraziamo Salvatore Carta per essere intervenuto, lo salutiamo.
Grazie a tutti, è stato un piacere.
Per oggi è tutto, un saluto da Unica Radio e da Alessandro Cogoni. In questi tempi in cui gli ultimi provvedimenti